Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, io voglio ringraziare la nostra famiglia di Telegram. Mi dite che sono troppo intenso in queste dichiarazioni d'amore, però ragazzi io non riesco a contenermi, dovete trattenermi in qualche modo perché siete bellissimi, siete tantissimi e noi non ce la facciamo più, non abbiamo abbastanza mani per abbracciarvi, per toccarvi, e vorremmo farlo dal vivo, purtroppo siamo a chilometri di distanza, sono a chilometri di distanza, c'è un oceano che ci separa, ma c'è un posto nel nostro cuore e su internet in cui possiamo riunirci, ed è, sto parlando, del nostro gruppo Telegram. Ragazzi, siamo quasi 1000, non più 1000, mi raccomando, venite a trovarci lì perché ci sono tante meraviglie, potete interagire con me, con Giacomo, con i nostri ospiti. Abbiamo fatto Fanta Sanremo, sono arrivato quasi ultimo, non ultimo però. E quindi ragazzi, che cosa posso dirvi ancora per invogliarvi a farvi questa benedetta app di Telegram che è uguale a WhatsApp e venire a trovarci? Veniteci a trovare, ma non avete Telegram nel 2024? Ma dai, ma per favore. E allora, la prima cosa che dovete fare quando vi farete Telegram è cliccare sul link che trovate qui in descrizione, che vi rimanda appunto al gruppo di Non spegnere la luce. E quando entrate, ricordatevi di sbattere la porta, di presentarvi, di raccontarci da dove venite, come ci avete scoperto e soprattutto la vostra storia personale. Detto questo, per chi di voi invece fosse già un ascoltatore mega affezionato, c'è un altro posto, c'è un altro luogo del cuore, c'è un altro antro nelle caverne della nostra anima che si chiama Patreon. E anche qui trovate nella descrizione di questo episodio il link al nostro canale Patreon, dove, signori, io vi dico solo questo, ogni settimana, ma siamo pazzi, noi siamo pazzi, ogni settimana vi regaliamo una puntata bonus al prezzo di un caffè al mese che offrite a me e al signor Giacomo Giaquinto. Ma non è tutto, perché questa settimana in particolare abbiamo deciso letteralmente di regalare a tutti voi la puntata bonus gratuitamente, sarà disponibile al pubblico senza pagare. So che non vi piace pagare, quindi accorrete numerosi, quindi sarà gratuita questa settimana, vi lasceremo qui sotto il link e parleremo di cose molto personali che scoprirete tra poco. Detto questo, eccoci qua, entriamo nel vivo di questa puntata, finalmente scusate la moltitudine di annunci, perché in questa puntata abbiamo deciso di tornare a trattare un tema a tinte Stelle e Strisce, visto il successo della puntata di qualche settimana fa sull'attentato a JFK. Questa volta però vogliamo fare qualche passo indietro e parlare di un fenomeno che ha dominato la scena politica statunitense per tutto il periodo della Guerra Fredda. Sto parlando del cosiddetto maccartismo, un atteggiamento politico-amministrativo caratterizzato da un'esasperata repressione nei confronti di persone, gruppi e comportamenti ritenuti filocomunisti e quindi sovversivi. All'interno di questo scenario iniziarono a sorgere svariati gruppi di pressione statunitense di matrice di destra, tra i quali spicca la cosiddetta John Birch Society. Fondata nel 1958 per promuovere l'anticomunismo, JBS sosteneva e sostiene tuttora il conservatorismo sociale ed è associato alle idee ultraconservatrici di destra radicale, di estrema destra o libertarie di destra. Ma allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è come mai questo gruppo sia ritenuto così estremo e così pericoloso a tratti dal punto di vista politico. E per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire i lati oscuri della storia di questa associazione assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao a tutti gli amici, le amiche e gli amici di Non Spegnere la Luce, grazie a tutti coloro che sono presenti sul gruppo Telegram, l'ha già detto Michele, siamo quasi 1000 e aggiungo che per coloro che saranno su Patreon in nostra compagnia potrebbe esserci tra qualche settimana, o c'è già stata, perché adesso bisogna pensare anche al futuro, facciamo che ci sono delle sorprese all'interno di Patreon, probabili oltre a quelle legate alla nostra puntata bonus. Torniamo qui e oggi siamo tornati con una notizia bellissima, cioè Michele ha aperto la nostra conversazione conversazione della domenica dicendomi: Giacomo, guarda, siamo arrivati su Spotify a 15.001, quindi grazie a te uno che hai stravolto i calcoli matematici, che per me che ho la ADHD è un dramma adesso vedere quell'uno vicino, quindi togliti da scherzo, vogliamo arrivare almeno a 20.000. E per farlo abbiamo deciso di scegliere un argomento che probabilmente ricorderete, ne avevamo parlato in una delle puntate. Ero stato proprio io a chiedere a Michele di parlare della John Birch Society. Perché? Vedete, nelle nostre puntate abbiamo affrontato tantissime volte argomenti legati all'anticomunismo, a che cosa è accaduto in America durante la Guerra Fredda, in America e di conseguenza in tutto il mondo occidentale. Vedete, potremmo parlare di Kennedy e l'abbiamo fatto, potremmo parlare, non so, del maccartismo e lo abbiamo toccato in diverse puntate, abbiamo parlato del 1986, abbiamo parlato di Watchmen, il grande capolavoro di Alan Moore che racconta meglio di tanti altri quegli anni, non per nulla molti non lo sanno, ma Watchmen è nella lista del Times dei migliori romanzi di letteratura inglese, non fumetti, romanzi. Scusate la mia voce, io torno sempre a dire che la malattia in Abruzzo non mi abbandona, però c'è una frangia, una parte di questo anticomunismo che viene raccontata pochissimo. E la conferma me l'ha data Michele quando è venuto da me, mi ha detto: Giacomo, io ho studiato, ma ho studiato principalmente carte inglesi perché ho trovato maggior documentazione in lingua anglofona piuttosto che italiana. E voi direte: certo, è una storia americana, ovviamente, però se provate a cercare Guerra Fredda, se provate a cercare maccartismo, se provate a cercare tutti questi argomenti, trovate un sacco di documenti in tutte le lingue del mondo, ma sulla John Birch Society no. Perché? Lo scopriamo tra poco, perché partiamo con una citazione di un racconto che è stato scritto tantissimi anni fa, precisamente nel 1732, da un anonimo ed è stato rinvenuto in un piccolo villaggio del Perù. Il racconto dice: a un certo punto in cima al mondo la divinità degli uomini guardò in basso e vide una terra di scheletri e si mise a ridere. E allora tutti i discepoli e gli altri profeti gli chiesero: divinità, ma perché stai ridendo? E lui rispose: guarda quei cadaveri, sono coperti dalle loro stesse ossa. Ecco che cos'è questa storia. Ed è una storia che comincia molto prima della reale fondazione della John Birch Society. Comincia con una lista nera, come dire, una lista nera di VIP. Immaginate di essere all'apice della vostra carriera cinematografica in America intorno agli anni 40 fino agli anni 50, 60 e via dicendo. In quegli anni essere in cima ad Hollywood significava due cose: o avevi la strada spianata, quindi arrivavi al grado di leggenda, cioè se la vita delle persone, come suggerisce un particolare tipo di complottismo, fosse davvero decifrabile attraverso dei livelli, diciamo che in quegli anni Hollywood significava livello leggenda, oppure sospetto a vita, cioè tu diventavi un nemico. Grazie a cosa? Una lista di cui abbiamo anche già parlato nelle nostre puntate, ovvero una lista nera di Hollywood che venne istituita il 25 novembre del 1947. Il giorno dopo, quindi il 26 di novembre, per far passare una bella giornata a tutti, 10 sceneggiatori e registi, meglio noti come gli Hollywood Ten, i 10 di Hollywood, e non è casuale il numero perché tutta questa frangia si rifà tantissimo, come buona parte diciamo della destra estrema, si rifà tantissimo al cattolicesimo, e quei 10 suggeriscono i 10 comandamenti, sembra quasi, è una follia ragazzi, ma immaginate Seven, il film di Fincher con Morgan Freeman e Brad Pitt e ovviamente Kevin Spacey, quando a un certo punto, molti ricorderanno la scena, l'assassino è nell'auto della polizia ed inizia a spiegare perché abbia ucciso le persone seguendo i vizi capitali. Ecco, questa è la stessa cosa, ma invece di 7 vizi ci sono 10 comandamenti. Pensate che queste persone vennero citate per oltraggio al Congresso degli Stati Uniti per essersi rifiutati di testimoniare davanti alla Commissione per le attività americane. E per cosa? Perché un gruppo di dirigenti cinematografici che lavorava per la Motion Picture Association of America licenziò i 10 che vi ho menzionato e istituì la dichiarazione del Waldorf. Questa è la lista nera di Hollywood, ovvero la più grande industria nera nella storia dello showbiz e che, diciamo, permetteva a chi era in alto, in cima, perché è sempre così, bisogna essere comunque in cima per decidere, di negare il lavoro a tutti coloro che facevano parte dell'ambito cinematografico, attori, registi, sceneggiatori, musicisti, tecnici audio, a metà del XX secolo, perché simpatizzavano, secondo loro, con prove che trovavano soltanto loro, per i comunisti. La lista nera, pensate, uno dice vabbè, è una cosa degli anni 50, no, è una cosa che attraversa buonissima parte della Guerra Fredda e arriva fino al 1960, considerate che Kennedy viene assassinato nel 63. Nel 1960 il nome di Dalton Trumbo, che era un membro del Partito Comunista dal 43 al 48, nonché uno dei primi 10 di Hollywood che era stato buttato via, fu inserito nei titoli di testa come sceneggiatore di un film che si chiamava Exodus, un film che ha avuto un grandissimo successo. Successivamente gli venne pubblicamente riconosciuto da Kirk Douglas come sceneggiatore del film Spartacus, uno dei film più famosi della storia del cinema. Questo portò alla distruzione della lista, cioè delle persone avevano avuto il coraggio di scrivere che quell'uomo era stato il genio dietro due dei più grandi film della storia della cinematografia anglofona. Ma non è tutto, ve lo garantisco, perché è qui che nasce la John Birch Society. Che cos'è? Michele l'ha detto bene, ma è molto di più di un pensiero politico. È innanzitutto un gruppo di pressione, quindi è un gruppo che grazie ai suoi legami, grazie alle proprie conoscenze, può arrivare a porre pressione anche su membri molto importanti del Congresso. Venne fondato nel 1958 come attività di promozione dell'anticomunismo. Sostiene il conservatorismo sociale. Ascoltatele queste parole, conservatorismo, anticomunismo. Non vi sembra che dal 1958 ad oggi delle cose stiano tornando? Rifletteteci un attimo mentre ci ascoltate. Ed è associato del tutto a delle idee di destra radicale, ma soprattutto di estrema destra. Attenzione, perché dal 1968 fino al 72 molti dei membri della John Birch hanno sostenuto George Wallace, che è un politico unito al Partito Indipendente Americano ed è un paleoconservatore di stampo segregazionista. Quindi, scusatemi, quindi notate tutto il pensiero che viene ricalcato dietro questa storia, cioè un pensiero di una matrice talmente fascista, talmente destrossa che fa quasi paura, anzi in generale fa paura. Considerate che non era un gruppo di pressione allo sbando come a un certo punto saranno le Black Panther, ma semplicemente perché J. Hoover deciderà che vanno smembrate perché stanno diventando pericolose. No, è ancora più forte, perché uno dei cofondatori dell'organizzazione, che era un uomo d'affari, Robert W. Welch Jr., nel 58 decide di sviluppare una struttura organizzativa che è quasi di stampo mafioso, cioè non quasi, è esattamente di stampo mafioso, ma sfrutta il potere politico, quindi peggio di quello che fece Totorina. Forse ricorderete che, diciamo, quando Totorina era arrivato all'apice di Cosa Nostra, ne era diventato il capo, aveva i contatti con le losche di Cosa Nostra americane, inviò i famosi pizzini allo Stato dove faceva delle richieste. Ecco, questi ci lavoravano con lo Stato. Ma perché? Per avere il controllo su tutte le filiali dell'organizzazione in tutti gli Stati Uniti. Cioè non parliamo di una branca che si è fermata in un determinato stato o in un terzetto di stati, perché secondo, diciamo, gli storici e i sociologi americani, avendo l'America una conformazione geopolitica che tiene molto conto dei confini, di solito certi movimenti si integrano in due, massimo tre stati. Già in tre stati diventa un movimento che quasi occupa tutti gli Stati Uniti. Ecco, questo è andato ben oltre i tre stati. E come nasce, diciamo, in generale la John Birch Society? Viene fondata a Indianapolis, nello stato dell'Indiana, il 9 dicembre del 1958, da un gruppo di 12 uomini che era capeggiato da Robert Welch Jr., che era un industriale del settore dolciario, del settore dedicato comunque anche al gusto, molto importante in quegli anni negli Stati Uniti. Infatti, se ci fate caso, nella cinematografia che racconta gli anni 60 o comunque gli anni 70, quando mostrano, diciamo, le strade americane, quando mostrano quei lunghi piani sequenza, quei campi lunghi dove si vede tutta la strada degli Stati Uniti che occupa buona parte della scena, si vedono spesso le bakery, che hanno un valore molto importante nella tradizione vintage degli Stati Uniti degli anni 60. Questo gruppo perché aveva scelto di chiamarsi John Birch? Se ci fate caso, non lo avete ancora sentito come nome. In onore di un missionario, John Birch, che era un pastore battista che era stato ucciso dalle truppe comuniste in Cina nell'agosto del 1945, poco dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, da cui la morale anticomunista ovviamente deriva in buonissima parte. Pensate che quest'uomo, questo Birch, era stato chiamato martire, ancora una volta i termini biblici che ritornano, i termini del cattolicesimo. Un martire dell'anticomunismo, ma soprattutto, e su questo ci torna ancora in gioco la cinematografia, perché se avete visto film come The Patriot, come Gangs of New York, noterete che il termine martire ritorna sempre il voler vendicare il sacrificio di qualcuno che ha lottato per la tua stessa causa. E anche questo è un concetto che fa parte del cinema, ma come molti di voi sapranno, il cinema racconta da sempre quella che è la situazione storica di un periodo, e il cinema che racconta gli anni 60 ci parla proprio di individui. Ne parlavo anche quando vi ho raccontato la scorsa settimana i film da vedere che raccontano i diversi tipi di mafia. Il singolo che diventa parte di un gruppo e per quel gruppo ritorna singolo attraverso il sacrificio. Questa è una parte della narrativa molto importante di quegli anni. Se poi non l'avete capita, contattatemi in privato, ne parliamo, vi consiglio dei libri da leggere. Ma perché è così importante e pericolosa questa società? Considerate che il Senato della California condusse un'indagine in merito all'antisemitismo nel 63, perché tutti erano certi che la John Birch Society fosse effettivamente di stampo antisemita, cioè che il comunismo fosse quasi una facciata. A loro interessava riportare in auge l'antisemitismo. E giunsero alla conclusione che le indagini non avevano rivelato nessuna prova che collegava la John Birch Society in California all'antisemitismo, anzi che molte prove dimostravano che la società si opponesse al razzismo in tutte le sue forme. Ma tre anni dopo, nel 66, la Anti-Defamation League of B'nai B'rith denunciò che l'organizzazione fosse stata infiltrata da antisemiti, cioè che un po' come era accaduto con le Black Panther, o come accadrà con le Black Panther negli anni successivi, ci fosse un'infiltrazione atta a distruggere quello che c'era prima. Considerate che la John Birch diede addirittura quasi la colpa all'FBI per quello che era successo, cioè dicendo che il governo americano, buona parte del governo americano, fosse comunista e che avesse deciso di infiltrare delle persone per distruggere dall'interno la società. Si fece notare inoltre che c'era persino una rivista, succedeva molto in quegli anni, come le Radio Libere, quando arrivò in Italia questo grande fenomeno, forse ricorderete il film Radio Freccia di Luciano Ligabue. L'American Opinion, che era la rivista della John Birch, avesse un corrispondente fisso che fosse effettivamente un antisemita australiano, Eric D. Butler. E in risposta a queste accuse, i dirigenti, diciamo, fecero un po' una sorta di excusatio non petita, diciamo, parlò addirittura l'amministratore delegato del gruppo, di solito loro parlano solo in casi gravissimi, ed effettivamente questo lo era, e si scusò semplicemente con la società, non è mai stata né razzista né antisemita, aggiungendo che se un membro viene scoperto a nutrire tali opinioni viene immediatamente espulso, cosa falsa perché Eric D. Butler era anche uno dei pezzi da 90 della John Birch. Ma abbiamo, per concludere, anche l'Intelligence Report che parla di questa storia, ma non ne parla negli anni 60, no, ne parla nel 2013, quando si riapre il dibattito sulla natura dell'organizzazione e in che caso ritorna. Ritorna ovviamente non appena si ha il sentore che qualcosa somiglia al passato, ma che soprattutto qualcosa somiglia al passato sponda destrorsa. Attenzione, perché secondo un articolo, la John Birch era un alleato stretto, strettissimo del segregazionista democratico George Wallace, ve ne parlavo prima. Durante l'epoca di Nixon, quindi parliamo del periodo Watergate, coloro che facevano parte della frangia più estrema della John Birch partecipavano ai raduni di Wallace insieme a un altro famosissimo anticomunista, Minuteman nel nord, e insieme a un'altra società, ovvero la White Citizens Council del Sud. Molti della Birch Society sostennero il Partito Indipendente Americano, ma soprattutto nel momento clou di questo racconto ci rendiamo conto che la John Birch Society, fa parte di tutta quella serie di fazioni, di idee politiche che provengono da un periodo in cui il vero dominatore di ogni cosa è la paura di un colore associato a un pensiero. E sapete perché questo succede? Ve lo posso spiegare attraverso un altro esempio cinematografico. Esiste un film, a mio avviso molto sottovalutato, di Stanley Kubrick, che è il Dottor Stranamore, che spiega benissimo tutto quel periodo. Ma come lo spiega? Con un sottotitolo. Chi ha davvero paura della bomba atomica? Ed è questa la domanda che a un certo punto ci si pone quando si parla della John Birch Society, del maccartismo, della lista nera di Hollywood, perché tutti questi tre avvenimenti che vi ho raccontato dipendono tutti dalla stessa domanda. Chi ha davvero paura della bomba atomica?
E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto, oggi in grande spolvero.
È stato difficilissimo con questo raffreddore, giuro.
No, ma ti abbiamo seguito con molta attenzione, anche perché questo è un argomento di cui non parla nessuno in Italia, non sono riuscito a trovare veramente alcuna fonte, se non quelle più classiche, Wikipedia, eccetera. E allora, visto che noi siamo un po' pionieri in questo caso, siamo noi i primi a parlarne di questo argomento, cerchiamo di essere di andare più a fondo possibile. Certo. E come avrete capito, Giacomo sarà anche lo special guest di questa puntata, e se siete stati attenti nella puntata sull'omicidio di JFK, vi ricorderete che è stato proprio Giacomo a suggerirmi in quell'occasione di realizzare una puntata appositamente su questo argomento, sulla John Birch Society. E allora voglio ripartire proprio da qui, cioè cosa ti affascina, cosa ti ha affascinato di questa storia e perché mi hai chiesto, è una cosa che hai fatto già altre volte, ma non sempre, perché mi hai chiesto di trattare questo argomento?
Ma io credo che sia un po' una sorta di, effetto emulativo, di sindrome dell'elefante, come viene chiamata in certi ambiti. Ovvero la sindrome dell'elefante è questa: facciamo conto che io e te stiamo parlando, Michele, ma non pensare all'elefante. Io inizio a raccontarti una storia, ti parlo della John Birch Society, ma non pensare all'elefante. Ti garantisco che alla fine della mia storia tu starai pensando solamente all'elefante. Ed è quello che sta capitando a me, in questo periodo storico, quando sento delle cose in televisione che avvengono, se ci pensi quello che è accaduto a Palermo in questo periodo ne è assolutamente riprova, o quello che è accaduto, e questo sì che è grave, noi veniamo dalle settimane post Sanremo, quando la puntata uscirà sarà già trascorso un po' dal festival, ma tutti avete visto quello che è accaduto tipo a Domenica Inn, ad Argent Amico che viene interrotto, il Maravenier che legge quel comunicato agghiacciante, e quello che è accaduto subito dopo alla Rai fuori dalla sede della RAI di Bologna, ragazzi e ragazze vengono caricati di mazzate perché stanno manifestando. E la Jomberg Society e tutto quel periodo è la stessa identica cosa. Si ha paura che la gente possa dire e dare la propria opinione. Quindi mi sembrava giusto raccontare da dove, non da dove ovviamente questo nasce, ma sicuramente come si è espresso negli anni peggiori nel mondo occidentale.
Sì, e io ho accettato perché lo trovo un tema, devo dire la verità, anche se non conoscevo le vicende di questa organizzazione, penso che sia un tema molto, molto, molto attuale, vista anche la situazione qui negli Stati Uniti. Siamo in piena campagna presidenziale e anche quello che sta succedendo con la guerra a Gaza. Anche tanta gente qui negli Stati Uniti è stata molto aperta nel sostenere la Palestina e quindi il governo che è amico, diciamo, alleato storicamente con Israele si trova molto in difficoltà e lo vediamo anche dalle dichiarazioni stesse del presidente Biden che qualche giorno fa a mezza bocca ammesso che non è tollerabile quello che sta facendo il governo di Israele, ecco. Non sono contenti neanche qui dal punto di vista governativo con quello che sta succedendo, anche se devono fare buon viso a cattivo gioco, ovviamente.
Beh, certo.
Non è questo però il tema di questa puntata, non sfociamo nella geopolitica, però volevo dire soltanto che sì, è un tema importante perché questa puntata è tutta incentrata su un paradosso che è molto parte della società americana e noi cerchiamo di spiegarlo anche nell'altro nostro podcast delle strisce con Palla di Deep in Crimine, in cui raccontiamo l'America nei suoi estremi, e questo è proprio uno di quei casi, uno di quei casi in cui la libertà di espressione, che in America è un diritto ancora più importante dell'aria che respiriamo, può essere sia fonte di libertà ma sia fonte di pericoli, soprattutto in passato, soprattutto in questo periodo che adesso andremo ad analizzare insieme a Giacomo. Sì, l'abbiamo già menzionato in altre puntate, compresa quella su Oppenheimer, a cui adesso faremo anche riferimento, però ovviamente sto parlando del periodo del McCarthyismo. Quindi voglio partire dalle basi insieme a te, Giacomo. Da dove deriva questo termine e come nasce, come si struttura?
Beh, è un periodo, secondo me, cioè straordinario, ovviamente passatemi il tempo, straordinario narrativamente, perché è un periodo che è stracolmo di storie, è un periodo stracolmo di personaggi che sono passati alla storia, ma soprattutto è un periodo di immagini. E c'è un fumetto che fa nascere tutto questo. Ovviamente il nome McCarthyismo deriva da quello di un senatore, che era Joseph McCarthy, che fu il principale responsabile della commissione per la repressione delle attività anti-americane. E fa quasi ridere pensare che tanti anni dopo si è parlato di repressione anti-orientale con queste identiche parole. Se ci pensate, è la stessa cosa col nome cambiato. Ma la bellezza di questa storia, in generale del McCarthyismo, è che tocca ogni ambito, ma non ogni ambito socioculturale. Quello è ovvio, inevitabile quando c'è un periodo storico particolare, e la Guerra Fredda penso che sia abbastanza importante perlomeno per la storia contemporanea, perlomeno ancora dell'Occidente. Ma è un periodo talmente importante che tocca ogni ambito estetico dell'America, dal fumetto, che in America è fondamentale. Non so se lo sapete, ma personaggi come per esempio Superman, Capitan America, nascono proprio per consolare i soldati al fronte, cioè erano uno strumento di distrazione di massa, da quello che era il reale motivo delle guerre, una cosa che è sempre stata fatta all'arte come strumento di distrazione, è da sempre in mano ai potenti, ma questo pensate all'antica Roma e pensate al panem et circensem che serviva per coprire le lacune del Senato, cioè è sempre così e sarà sempre così, perché la storia in un certo senso è ciclica. E immaginate di svegliarvi un mattino degli anni 60 e di trovare un fumetto con la scritta Is this... no, degli anni 60, in questo caso del maccartismo degli anni 40 più che altro, e trovate un... quindi in un periodo di guerra trovate un fumetto, Is this tomorrow? È questo il domani, con una scritta America under communism, bella, una scritta nera su sfondo giallo, quindi due bei colori che da un punto di vista cromatico attirano immediatamente l'occhio, come il giallo e il viola, motivo, a proposito degli Stati Uniti d'America, giallo e viola, motivo per cui i Lakers si vestono in quel modo. E trovate questo fumetto in un periodo dove da poco c'è stata la celebre rivoluzione radiofonica di Orson Welles con la guerra dei mondi e la gente nel panico per strada, in un periodo in cui il cinema conta tantissimo, perché dal cinema arrivano i messaggi propagandistici e quindi l'arte di conseguenza segue a ruota quel carosello. In questo caso è un fumetto che mette in guardia il mondo da quello che sta succedendo. Ma da dove deriva effettivamente il maccartismo, la paura rossa? La paura, attenzione, questa è una parola che mica mi ha fatto sempre impazzire dalla prima volta che l'ho letta, perché questa non è la paura che sia accaduta qualcosa, è la paura proprio che possa accadere, la paura dell'effetto farfalla, come l'ha chiamata una sociologa in un bellissimo articolo dedicato al maccartismo che vi consiglio di leggere, magari sul gruppo Telegram vi passo anche il link se lo ritrovo, che l'ha chiamata proprio paura dell'effetto farfalla, perché qui c'è la paura delle influenze comuniste. Ci sono clamorosi casi di spionaggio, sono tutti romanzi di John Grisham questi, per esempio c'è il caso Rosenberg, l'egemonia sovietica sull'Europa orientale, la rivoluzione comunista cinese che sta avendo successo e sta avendo successo pratico, c'è la guerra di Corea dal 50 al 53 e nel gennaio del 55 c'è un uomo che non ce la fa più ed è Joseph McCarthy che dice: da questo momento in avanti tutti quelli contro l'America, anche se noi crediamo che siano contro l'America, quindi la vostra parola non ci interessa, via tutti. Cioè è meraviglioso come periodo storico da raccontare.
Meraviglioso da raccontare e sono sicuro un po' meno meraviglioso da vivere.
Assolutamente, assolutamente. Sì. Immagina che io e te siamo vicini di casa, io ti chiedo il sale, ma tu non me lo dai, io vado da un ufficiale del governo e dico: guarda, io ho delle prove che Michele Dinnella sia un simpatizzante comunista. Cioè immagina vivere così la tua vita.
Che è esattamente quello che succedeva in Unione Sovietica, è esattamente il Grande Fratello, il 1984... Che appunto viene raccontato nelle distopie.
Guarda, hai fatto un bellissimo esempio, ma più che 1984 di Orwell, io ti dico che questo è proprio Animal Farm di Orwell, cioè è proprio quella fattoria degli animali dove ognuno ha un proprio ruolo specifico all'interno della fattoria, un ingranaggio logoro non manda avanti la fattoria, cioè è incredibile. È proprio Animal Farm se l'avesse scritto William Goldwyn, quindi l'autore del Signore delle Mosche.
Sì, magari l'intelligenza artificiale un giorno potrebbe regalarci qualcosa di questo genere.
Sarebbe meraviglioso.
Non so cosa ne verrebbe fuori, però è interessante sicuramente da leggere. Però detto questo, sì, mi accodo a quello che hai detto tu prima su Superman e Capitan America. Tra l'altro era proprio gli anni in cui nascevano i fumetti e iniziavano a diventare mainstream.
Sì, il fumetto supereroistico, certo.
Sì, 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 sì. E quindi ancora oggi io posso assicurarvi, perché ho avuto fatto un master qui negli Stati Uniti, ho avuto, diciamo, compagni che venivano dall'esercito e sono esattamente così. Loro sono belli, bravi e buoni. Noi che siamo brutti, sporchi e cattivi, Giacomo, ce ne accorgiamo subito.
Certo.
E sono fatti proprio per essere... con più possibile tendenti a degli dei dell'antica Grecia, no? Kalos kai agathos, cioè questa idea
sì, sì.
Che il militare, comunque anche il veterano, a parte avere dei vantaggi quando ti imbarchi su un aereo, fanno salire prima i disabili, poi gli anziani, poi i veterani, ma i veterani possono avere anche 30 anni, cioè non è che devono averne 70, è un termine per indicare chi stava prima nell'esercito, adesso è diventato di nuovo un civile. Però ecco, l'America tiene molto ai suoi soldati, perché è un paese che basa gran parte della sua industria sulla guerra, sulle armi, e però ci tiene molto a, ecco, indottrinarli, a renderli più piacevoli possibile, a farne una narrazione positiva. E quindi, se avete visto magari nell'universo Marvel i film con Capitan America, vi potete fare un'idea di quello che è il soldato perfetto dal punto di vista caratteriale, della personalità. Adesso certo. Però voglio passare alle tante opere compiute dalla provate a compiere dalla John Birch Society, sulla quale, come ho detto, ho studiato, mi sono documentato. Tu parlavi prima di razzismo, di loro che prendevano le distanze da questa cosa qui, però certo. Bisogna vedere quando hanno preso le distanze, perché all'inizio io so che negli anni 60, quando appunto eravamo in piena epoca, no, delle proteste di Martin Luther King, quindi non c'era ancora questa consapevolezza, insomma, nella società certo. americana, loro dicevano: sì, ma perché dobbiamo dare più... Sto citando, ragazzi, non sono parole mie. Perché dobbiamo dare ancora più diritti ai neri? Loro possono già muoversi liberamente all'interno degli Stati Uniti, possono fare quello che vogliono, perché dobbiamo dargli ancora più diritti? Loro dicevano questo, la John Birch Society. Quindi attenzione quando si parla di razzismo, ecco, bisogna capire anche che questa è stata ed è un'organizzazione, perché poi lo vedremo tuttora quello che fa, è un'organizzazione che ha 70 anni praticamente, e quindi in questi 70 anni le cose cambiano, le battaglie che loro provano a combattere, che hanno combattuto e provato a combattere, sono cambiate, si sono evolute. E come si evolvono anche i partiti politici, cioè la Lega, per esempio, in Italia, che 15 anni fa diceva "ciappa il camel e torna in Africa", a noi del sud, oggi dice "prima gli italiani" e poi viene nel sud Italia e ha tantissimo successo. Quindi certo, bisogna certo. fare attenzione, questo voglio il punto che voglio comunicarvi. Voglio farvi capire come i punti di vista cambiano, come le cose cambiano, e per sopravvivere i partiti politici, le organizzazioni legate comunque all'influenza politica, sono costrette ad evolversi anche loro, e magari quando si consolida, quando si perde una battaglia, per esempio loro questa battaglia sul razzismo l'hanno persa, per fortuna aggiungo io, quindi si è consolidato l'uguaglianza tra i bianchi, i neri e tutte le altre etnie in America e non solo, hanno dovuto dare per consolidato questo punto di partenza e prendere le distanze, dire no, aspetta, ma noi non abbiamo detto queste cose lì, noi non siamo mai stati razzisti. Quindi questo è come si evolve la politica. Quindi fate attenzione anche alle cose che potete testimoniare voi stessi, alle parole che dicono i nostri stessi leader politici nel nostro piccolo in Italia, perché alla fine noi siamo un paese, sì è vero ci dicono siamo G8 eccetera, ma l'Italia è un paese piccolo, quindi anche nel nostro piccolo rendetevi conto di quanto cambi la narrazione politica anche nel giro di 2, 3, 5 anni, e di come le cose che dicono i politici 5 anni fa oggi, se le andate a recuperare, siano completamente diverse. Anche i politici, soprattutto i politici che a un certo punto salgono al potere e che prima erano opposizione pura.
Ma guarda Michele, io voglio raccontarti una storia che è perfettamente centrata con quello che tu hai detto e di conseguenza anche con la John Birch Society, e di come cambia la narrazione anche nei confronti del razzismo. Uno dei primi grandi atleti dei pesi massimi della box, prima di Muhammad Ali, quindi di una grandissima figura proprio centrata benissimo in quegli anni, era Jay Johnson. E Jay Johnson batteva tutti i bianchi che gli passavano davanti, cioè non avevano veramente una chance con lui, nemmeno una. E a un certo punto ovviamente c'è bisogno di fermare questa persona, perché un nero sta battendo i bianchi, sta vincendo troppo, è campione dei pesi massimi di box da troppo tempo. Chi chiamano non vanno a chiamare un personaggio sconosciuto, non vanno a chiamare qualcuno che possa non avere influenza sull'opinione pubblica. Chiamano Jack London, l'autore di Zana Bianca. Jack London che cosa dice? Una persona, uno scrittore soprattutto che si considera un grande progressista, una persona estremamente avanti, dice, scrive sul giornale questa frase: bisogna togliere il sorriso dalla faccia di quel N-words. Ovviamente non la ripeto. Anni più tardi Jack London scriverà: penso che la più grossa risorsa di questo paese siano coloro che non fanno parte di questo paese. Cioè, guarda come cambia completamente la narrazione, ma dicendo sempre ed esattamente la stessa identica cosa. Questa è la John Birch Society.
Sì, sì, la John Birch Society è anche quella che prova a influenzare la politica estera e che dice che stare nelle Nazioni Unite non fa bene all'America. È la stessa organizzazione che vuole destabilizzare il governo federale perché dice che dare troppo potere a Washington DC può essere pericoloso per il resto degli stati, perché poi le decisioni possono essere lobbizzate. Ecco, c'è questo problema negli Stati Uniti, c'è questa paura, soprattutto negli stati ovviamente del sud e del west, che sono più lontani appunto dalla capitale, e per motivi anche legati alla guerra civile nel 1800, che hanno paura di dare troppo potere al governo centrale. E quindi gli americani sono paranoici riguardo a questa cosa qui, che forse per noi italiani è un po' più difficile da capire, da comprendere. Però è vero, la John Birch Society ha affrontato tante battaglie nella sua storia e oggi torna più che mai attuale perché risuona con alcuni dei punti programmatici che il Partito Repubblicano americano, e non solo quello americano, di cui si fa forte nella campagna elettorale, perché per esempio uno come Trump dice: ah sì, la prima cosa che faremo, questo già nella sua carica precedente, aveva intenzione insomma di sfilarsi dalle Nazioni Unite, mentre per i democratici diciamo è importante essere insomma a capo del blocco occidentale. Quindi questo torna... Prego.
No, ma ti dico, io non ho scelto casualmente la John Birch Society. Potremmo parlare di guerra fredda semplicemente, come dire, prendendo alcuni dei più grandi film degli anni 60, degli anni 50, oppure raccontando i grandi classici, cioè racconti la vita di Marilyn Monroe, senza considerare che uno dei suoi mariti, Arthur Miller, faceva parte di coloro che vennero accusati per quanto riguarda il maccartismo, quindi di essere filocomunisti, e venne interrogata anche Marilyn Monroe, che chiese aiuto a Kennedy. Non vi sembra che tutte le puntate che abbiamo fatto ritornino a questo filo? Cioè, come se la John Birch Society fosse il filo che li lega tutte. In un certo senso è vero, Michele ha detto una cosa giustissima. Vi racconto quest'altra piccola storia. C'è un signore nel 2011, che è un signore americano, afroamericano, che si chiama Ben, che viene dal Massachusetts, da Boston per l'esattezza, quindi Boston ha anche una sua storia che riprende il filone irlandese, cioè l'America è talmente piena di storia che a raccontarla tutta non basterebbero tutti i podcast presenti nel mondo. C'è questo signore Ben che va in un negozio e il proprietario del negozio, lui deve acquistare della carne secca, il proprietario è razzista, e gli dice: no, io qui la carne non te la vendo. Dice: guarda, è mio diritto, cioè dai, sono passati così tanti anni, sei ancora razzista? E lui risponde: ever as birds, inteso quel birds inteso proprio come John Birch Society. E questa storia non la racconta nessuno perché sembra una normalissima storia di razzismo americana, ma invece spiega benissimo la banalità del male. E la banalità del male si rifà sul linguaggio. Quello gli ha detto proprio sempre come uno della Birch Society. ma utilizzando quel BIRS in senso di appartenenza, non a un'organizzazione, non a una società, ma a un pensiero, perché la John Birch Society è un pensiero che accompagna buona parte dell'America dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 2024. Perché se non fosse così, allora la storia di oggi probabilmente non si spiegherebbe.
Assolutamente, Giacomo. E allora, visto che abbiamo parlato di film, forse è il momento giusto per sapere se ci sono dei documentari o dei film stessi che possiamo guardare per capire qualcosa di più sulla Guerra Fredda, sul maccartismo e sulla John Birch Society.
Sì, qualcosa c'è, non tantissimo, sappiatelo, ma perché in realtà è pescare da un album di ricordi quasi. Io quello che vi consiglio è Anarchy USA, che è un film stranissimo, che parla della John Birch Society, ma parla di l'anarchia vista al contrario, cioè l'anarchia di destra, che è un paradosso incredibile. Questo per collegarci a quello che diceva Michele all'inizio, cioè questa è la storia di un paradosso, come in generale tutta la storia americana probabilmente. Poi abbiamo un altro che non conoscevo, e sono andato a vederlo perché me l'hanno consigliato ed è molto carino, che si chiama Secret War Story, Who is John Birch, e parla della guerra segreta nella guerra più segreta, però come segreto di Pulcinella, della storia, quindi degli intrighi all'interno degli intrighi della Guerra Fredda. E indovinate da chi sono stati orchestrati? Proprio da quelli che si ispiravano a John Birch. E per chiudere vi consiglio su C-Spain, che è tipo lo YouTube spagnolo, diciamo così, un documentario di 29 minuti, quindi breve, proprio sulla John Birch Society. L'ho visto, è abbastanza comprensibile con i sottotitoli in inglese, fatto molto molto bene, guardatelo, è davvero davvero carino.
E allora ringrazio Giacomo, e prima di tornare da lui e chiedergli che cosa fa la John Birch Society oggi, perché sappiamo che è ancora lì, purtroppo, o per qualcuno per fortuna, e vi dico anche un paio di miei consigli di ascolto. Se cercate qualcosa in italiano, vi rimando alla puntata del professor Barbero su Ernest Kantorowicz, che è stato un professore ebreo di origine tedesca, che è scappato appunto dalla Germania nazista per arrivare poi in un'America maccartista a Berkeley, e quindi sentirsi dare del comunista anche lì, lui che era un rifugiato del fascismo e del nazismo. Storia molto interessante, quindi recuperatela se non la conoscete, ma so che tanti di voi sono fan di Barbero, quindi non sto qui a dirvelo. E poi invece, se cercate qualcosa di più specifico sulla John Birch Society in inglese, trovate su YouTube, e io sono sempre contento di raccomandarvi cose su YouTube perché sono un grande appassionato di questo mezzo. Tra l'altro anche noi stessi siamo su YouTube, forse c'è qualcuno ci sta ascoltando proprio da lì in questo momento, se non lo sapevate venite a seguirci anche lì. C'è un canale americano che si chiama Cold War, credo, anzi The Cold War, e il titolo del video a cui mi riferisco in particolare è John Birch Society, Rise of Conservatism in the USA. Quindi potete recuperarvelo, un canale molto carino che parla di geopolitica americana e internazionale. Adesso però torno dal nostro Giacomo per dargli la parola, insomma, sul presente, sul futuro di questa organizzazione.
Allora, io credo che sia straordinario tutto questo, perché, cioè, se vogliamo possiamo prenderla anche a ridere. Non per nulla anche Watchmen si apriva con la morte di un supereroe, ma non un supereroe qualsiasi, si apre con la morte del comico, perché non c'è più nulla da ridere. Ma non c'è più nulla da ridere perché queste, gli attuali facenti, non voglio insultarli assolutamente, coloro che fanno adesso parte della John Birch Society, si stanno, diciamo, autocelebrando, e l'autocelebrazione in campo politico a me ha sempre fatto tantissima paura perché mi ricorda un filino il comincio delle dittature, ma diciamo si stanno palesando come i Nostradamus delle teorie del complotto, cioè loro dicono che stanno conducendo da più di 60 anni una guerra contro una diabolica cospirazione. E cosa comprende questa cospirazione? Perché ricordatevi sempre che una cospirazione è come quando nei film gialli vedete il detective che guarda il muro del suo ufficio e vede tutti i protagonisti della storia collegati con un filo rosso. Quella è una cospirazione. Ovviamente si parte dai magnati delle ferrovie e si arriva fino al Covid-19. E Wayne Morrow, che è il vicepresidente della società, ha rilasciato anche delle importantissime dichiarazioni. Ha detto: abbiamo una cattiva reputazione, ma ragazzi, siete pazzi, tutte le cose che abbiamo scritto si stanno avverando. E l'ultima volta che è stato intervistato si trovava in un magazzino della società con tre scaffali alti ognuno 3 metri di cose che la Jumper Society aveva detto nel tempo. Partiamo da un presupposto: la Jumper Society non parla a caso, nel senso che è un'organizzazione, è un gruppo di pressione, quindi che ha legami politici, e infatti ci sono delle prove di cene importanti, che ne so, al World for the Story di New York, incontri con personaggi politici importanti, incontri nelle librerie. E sono ben finanziati, sono ben organizzati, e per molti conservatori sono degli eroi. Quindi questo vuol dire che ricevono dei guadagni per quello che fanno. E loro sono, ad oggi, la spirale del complotto più forte che c'è in America, ma è anche la più integrata. E, per esempio, sono coloro che portano avanti l'idea che la pandemia di Covid sia in realtà orchestrata da potenti elite. Sono anche coloro che credono che Joe Biden, l'attuale presidente, sia l'artefice di tutte le guerre che porteranno alla distruzione del mondo. E soprattutto, e questo per concludere e rispondere nella maniera più inquietante possibile, perché altrimenti non scriverei dei gialli, per rispondere alla domanda di Michele: secondo tantissima gente, non vi parlo di comici, non vi parlo di gente che non ha studiato, vi parlo di sociologi, vi parlo di gente che studia queste cose, il successo di Donald Trump, quindi il suo arrivo alla Casa Bianca, è stato finanziato proprio dalla Burns Society. Per esempio, questa cosa l'ha detto Art Thompson, che è l'amministratore delegato della società, adesso è in pensione ed è una delle voci più autorevoli, che ha detto, e cito testuale: il grosso della campagna di Trump è stato Birch, tutto quello che ha fatto è stato portato allo scoperto. Ora, questo per farvi capire che una cosa che è nata nel 1950, anni a venire, nel 2024, con Trump che ancora corre alla Casa Bianca, è ancora esistente. Sono passati quasi più di 50 anni.
70 anni quasi.
70 anni. Cioè, vi immaginate 70 anni di teorie del complotto che rimangono lì? Secondo voi, se non siete finanziati da qualcuno di forte, restate 70 anni lì? Fatevi voi il conto. In America la gente è morta per molto meno.
Assolutamente, sì. John Birch Society è un'organizzazione maestra nel diffondere complotti. Tra l'altro gli americani amano i complotti, sono molto suscettibili alle teorie del complotto, molto di più di quanto lo siamo noi in Italia, ve lo assicuro.
Loro hanno avuto il Watergate, noi no.
Sì, e un giorno ne parleremo anche di quello. Tra l'altro, l'ultima cosa interessante che voglio citare su questa organizzazione è che il nome è molto particolare, perché tu hai detto le origini: John Birch era un missionario, sì, credo, certo, nella Cina comunista. Però non aveva alcuna associazione con il fondatore dell'organizzazione, che era Welsh. Cioè, lui ha scelto una persona a caso, ha detto: ah, vediamo, questo missionario che è morto nella Cina comunista, allora prendiamo lui e mettiamo il suo nome come nome della nostra organizzazione politica di estrema destra. E quindi poi si è aperto tutto un dibattito enorme sul fatto se questo poveretto che è morto in Cina avrebbe approvato o meno il fatto che il suo nome fosse messo, insomma, sulla testata di questa organizzazione, se fosse in linea con quelle idee politiche. Si sa che i suoi genitori, credo, Giacomo mi confermerai, i genitori di Birch avessero, sì, sì, fossero membri onorari e sì, certo, certo, avessero acconsentito questa cosa qui. Però rimane, insomma, sempre un grande mistero questa roba qui. Forse Welsh non si voleva prendere la responsabilità di chiamarla la Welsh Society.
Certo, chiamalo scemo, poi in fondo.
Assolutamente. Poi no, c'è anche qui quest'idea del militare morto in missione. Vedi, ritorna tutto anche il discorso che stavamo facendo poco fa in apertura.
Guarda, se un giorno una persona ossessionata da non spegnere la luce dovesse collegare tutte le puntate che abbiamo fatto che toccano mediamente lo stesso argomento, si renderebbe conto che parliamo sempre della stessa cosa, ma guardandola da prospettive diverse. E questo è spaventoso, se ci pensi.
Sì, non lo so se parliamo sempre della stessa cosa.
Della stessa cosa nel senso come... argomenti diversi che però passano tutti sullo stesso binario.
Questo sì, però Giacomo, io ti faccio una domanda a questo punto. Se noi siamo quasi 100 episodi di Non spegnere la luce, questo credo che sia, scusatemi, l'87esimo, una roba del genere, quindi siamo quasi a 100, diciamo che arriviamo a 200, 300, 400, 500, quindi già quest'anno, nel 2023, ci sono state persone che ci hanno ascoltato per più di 5.000 minuti.
Grazie.
Mettiamo che c'è qualcuno che arriverà ad ascoltarci per 10-15.000 minuti in un anno. Quindi hai proprio nelle orecchie le nostre voci. E un giorno si presentano sotto casa tua, in Abruzzo, a Bari, e ti sparano come hanno fatto con John Lennon. Non sarebbe una bella soddisfazione?
Sarebbe una grandissima soddisfazione. Tra l'altro
una dichiarazione d'amore.
Assolutamente. Tra l'altro c'è un... cioè, però vedi, chi hai citato? John Lennon. Perfettamente una storia di maccartismo. Perfetta.
E allora parleremo anche di John Lennon un giorno. Sì. Tanta carne al fuoco.
No, e sai, stavo pensando, sai, sul gruppo scritto, ho fatto quel sondaggio anonimo, chi vorrebbe, cioè, che cosa ascoltereste, diciamo, un canale YouTube se ci fossi io? Sto immaginando raccontare tutte queste storie degli anni 60, 70, e sono meravigliose. Cioè, mi sto rendendo conto di quanto sia pieno quel periodo storico.
Assolutamente, assolutamente. Però nel frattempo ricordatevi che anche noi siamo già su YouTube, quindi veniteci a trovare anche lì se volete, oppure su Spotify e su Apple Podcast. A questo punto, Giacomo, prendimi per mano, facciamolo ancora una volta. Ricordatevi una cosa. Certo. Se volete supportarci gratuitamente, potete farlo spendendo un minuto, neanche un minuto del vostro tempo. Se siete su Spotify potete lasciarci le 5 stelline famose. Se avete un iPhone, e so che tanti di voi ce l'hanno un iPhone, attenzione,
perché vi controlliamo,
capitalisti, e andate, tra l'altro in America tutti quanti hanno un iPhone.
Quasi. Sì, anche perché sennò non conti niente.
No, è più che altro una questione politica.
Sì,
anche costa di meno che in Italia.
Certo, assolutamente.
Quindi, se avete un iPhone, andate su Apple Podcast e scriveteci una recensione e lasciateci 5 stelline, perché quello ci aiuta tantissimo, è gratis e poi noi vi leggiamo. Quindi a questo punto io vado a recuperare alcune, soltanto
certo,
alcune
vado anch'io.
Delle recensioni più belle e più brutte che ci sono arrivate. E, allora, leggo questa qua, parto da quella brutta.
Ok.
Che è questo, il Jacobob, che ci lascia una stellina, che è il minimo, e ci dice: si può anche ascoltare, ma il tono della voce di Giaquinta, torna Giaquinta.
Torna, è Giaquinto, con la O.
Il tono di voce di Giaquinta è micidiale. Non so come spiegarlo, ma è davvero troppo falso. Se non ci fosse la sua parte, ascolterei più volentieri. Giacomo,
vabbè, me ne vado. Diciamo. Cioè...
Giacomo, allora, dite, scriveteci, rispondete a questa persona, fate sentire il vostro amore a Giacomo e scrivetegli: Giacomo, ti vogliamo ancora, ti vogliamo per sempre, e un giorno ti spariremo come con John Lennon.
Esatto.
Questa è la migliore dichiarazione d'amore che potete farci. E adesso, Giacomo, se vuoi andare con una recensione positiva, prego.
Fa la differenza, ci lascia 5 stelle Ale Kunz e ci dice: tra i tanti podcast true crime, questo fa davvero la differenza. Ogni puntata è un approfondimento di un caso di cronaca, ne svela aspetti che pochi altri prendono in considerazione. Ve lo consiglio. Grazie Ale Kunz, grazie davvero, che belli leggere questi commenti positivi.
Ecco, voi che ci scrivete commenti positivi siete bellissimi, siete blessed dalla Lore di Non Spegnere la Luce, e quindi vi ringraziamo. Dopodiché, se siete dei pazzi malati che veramente non avete mai abbastanza di sentire la nostra voce, c'è un altro modo per continuare ad ascoltarci. In particolare, ve lo avevo preannunciato, oggi noi vi facciamo un regalo. Facciamo un regalo perché se cliccate sul link che trovate nella descrizione di questo episodio, che vi rimanda al nostro canale Patreon, troverete una puntata che è già uscita in questo momento, mentre voi state ascoltando, è già uscita la puntata bonus, è già pronta per voi, è già cucinata. Che altro volete? Già pronta per voi sul canale Patreon ed è aperta al pubblico. È gratuita, andate ad ascoltarla, fatevi un'idea di quello di cui noi parliamo sul canale Patreon. Siamo più sbottonati, siamo più sbracati, siamo ancora più sbracati di adesso. Vi assicuro che è possibile. Parliamo di cose più scottanti, parliamo di cose più personali, parliamo di opinioni molto forti, e vi assicuro che ne abbiamo tante.
Parliamo di sesso, soprattutto.
Anche sì, ma quello anche qui su Non Spegnere la Luce.
Ah, ok.
Sì, ma ancora di più spinto. Quindi, ragazzi, venite a trovarci, è gratis questa settimana, e potete sostenerci veramente offrendo a me e a Giacomo rispettivamente un caffè al mese. Tutte le puntate bonus escono una volta a settimana, questa settimana aperta al pubblico, facciamo un piccolo regalo. Detto questo, ragazzi, noi vi aspettiamo anche sul gruppo Telegram, se volete venirci a disturbare e a insultare, a criticare, potete farlo anche lì.
Ma non fatelo.
Sì, secondo me possono. Però ecco, se volete anche mandarci i vostri complimenti, sapete dove farlo.
Questo è già meglio.
Ma ogni tanto il bastone e la carota, Giacomo, ci vuole. Detto questo, siamo già lunghissimi, quindi io vi saluto, ringrazio il mio co-conduttore Giacomo Giaquinto per essere stato qui con noi.
Io ringrazio il padrone di casa, ovviamente come al solito straordinario, from Washington DC, Michele Dinnella.
Grazie, e vi do appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.